gabbiano.
Non è un gabbiano.
Sì, sì. Volta
stavo a... No. Ma perché stappare un gabbiano? Stappare un gabbiano, che brutta fine.
Ieri c'era la notizia, caro Roberto Cipresso, buongiorno, sì? Di un ragazzo
buongiorno,
che ha realmente raccolto una bottiglia dal mare.
E c'era?
L'ha stappato, c'era un biglietto con scritto scemo chi legge e l'ha rimessa.
No, c'era scritto venerdì 11:30 messaggio in abbato.
Sì.
Buongiorno Roberto Cipresso. Il nostro vignaiolo, winemaker, vino conoscitore, chi più ne ha più ne metta.
Dove sei oggi?
Oggi in esterna, amici, oggi in esterna, come è successo quella volta, vi ricordate, a Modena? Questa volta sono a Merano, al
in una
Kurhaus,
grotta.
Che tu sai bene, Tony, cosa vuol dire Kurhaus, è il teatro. Cos'è? Di Merano. È un posto stupendo, dove ogni anno un genio di nome... Helmut Köker organizza un evento che è il Salotto Buono del Vino Italiano, dove le aziende premiate, le migliori, sono invitate a fare un salotto bellissimo di assaggi e degustazioni. Ed è stata
un altro modo di trovarsi tra amici, sbevazzare,
esatto.
Fare questo tipo di cose.
Vabbè, è anche profondamente culturale. Che
no, ci credo,
bella,
ci credo.
Poi immaginati l'ambiente anche com'è. E poi, però con la pandemia, con il Covid, tutto si è piantato e la prima edizione, il primo evento a Merano, in anteprima questo Merano Wine. E la cosa bella, ve la dico, me la tiro un po', è che oggi hanno premiato una sorta di magnifici sette del vino d'Italia, tra i tecnici, tra i consulenti, e abbiamo fatto una bella foto sul palco io e altri sei colleghi, e insomma è stata una cosa molto molto bella.
Quindi, che hanno premiato.
Sei nei sette, sei nel G7 del vino.
Nei magnifici sette.
Una cosa molto molto bella, c'hanno un sacco di produttori anche, ed è un'occasione davvero anche per fare un po' di comunicazione su un mestiere così bello come il mio. Tanto che il titolo che volevo dare a queste prossime due...
Proprio
la vita del winemaker.
Ogni tanto ti perdiamo, sai Roberto. Accidenti, tutto interessantissimo, sì, ma ogni tanto ti perdiamo.
La vita del winemaker, cioè la vita
del
che
winemaker.
Fai tu.
Sì, il fatto di che cosa è il mio lavoro, che cosa faccio, quali sono le cose che mi seducono in questo mestiere.
E racconta.
E quali sono le difficoltà? Beh, se c'è una cosa che mi riesce abbastanza bene, e non so se è un dono o se è fatto di tanti anni e se c'è tanta passione, è il fatto di andare in un posto e capire se in quel posto valga o meno la pena di piantare un vigneto. Sembrerà strano, ma non è una cosa comune, è normale. Cioè il fatto di riuscire a capire dal suolo, dalla luce, dalle inclinazioni dei minerali, dalla qualità dell'acqua, se in quel posto c'è una voce che è possibile, insomma, attraverso un bicchiere di vino, che riesca a raccontare quel luogo lì, quella bellezza lì.
Se e vale la pena di farlo, questo intendo dire, proprio la scelta.
Esatto.
Ma c'è un gatto con te? Sento un gattino. Non
sembra più un bambino.
Un gattino, ma vabbè.
Non so.
Vabbè, niente di male, stavi dicendo.
E quindi insomma è un mestiere veramente formidabile, dove ci deve essere molta conoscenza, molta esperienza e anche molta scuola in qualche modo, però c'è la parte intuitiva e la parte esperienziale è fondamentale, perché devi le cose che magari non sono sotto gli occhi di tutti, ma tu riesci un po' a vedere,
certo.
Che fanno poi parte del segreto del vino e dell'emotività del vino.
Ma perché tu vieni chiamato molto spesso in terreni, in giro per il mondo, per dire noi vorremmo forse trasformare questa zona in vigneto, e tu vai lì esattamente come dove lo vedevamo nel film Ross, che c'era appunto quello che sollevava un'ottima annata, sì, prendeva una zolla di terreno e faceva no, questo per patate non va bene.
No, però è un po' così, ed è una cosa che c'è di più, quella di riuscire a intuire, a immaginare dei gusti, dei profumi odorando la terra in qualche modo e guardando un po' il paesaggio, capendo un po' qual è la personalità e il carattere di quell'ambiente lì. E questa è una cosa davvero speciale, ed è la famosa start-up di tante aziende che a volte inseguono più le tradizioni, più l'istinto, più il mercato, e a volte perdono delle grandi opportunità, perché invece bisogna ascoltare il terroir.
il famoso terroir.
Il famoso terroir.
Posso dire una cosa che adesso tu non ci crederai. L'altro giorno ho conosciuto un signore che diciamo del tuo ambiente, credo sia di una rivista specializzata, non ricordo il nome, mi dispiace molto, ahimè. E quando gli ho detto che facciamo una cosa in radio con te, lui mi ha detto: eh beh, insomma, lui è l'esperto del terroir. Ma l'ha detto davvero, te lo giuro. E io ho detto: ma noi lo prendiamo in giro sul terroir, ma è un concetto importante.
Senti, ma non possiamo chiamarlo terrone, facciamo prima.
No,
il terrone, guarda, questo vino segue il terrone.
Ecco. Vabbè. No, però è un mondo fantastico. È certo. Un mondo fantastico. E portare le persone che magari si avvicinano al vino perché è uno status symbol, con l'idea di fare una cosa nuova e diversa, alla passione, alla malattia della passione del vino, beh, questa è una cosa che mi rende molto felice, perché gli amici, no? E complice, diventa un rapporto di lavoro fantastico. Certo. I successi sono condivisi.
Senti Roberto, mettiamo un disco e approfittiamo anche per perfezionare il nostro collegamento, che intanto vai via, e torniamo tra poco con la seconda parte di Message in a Bottle.
Senti Roberto, stai parlando di una cosa molto interessante, della vita del winemaker, quello che fa il vino, ma dal tuo punto di vista, da quando scegli un terreno, cioè faccio un esempio, un terreno che hai scelto, in quale zona che hai detto proprio lì mi hanno chiamato e io gli ho dovuto dire sì, qui è bellissimo, e quindi è nato un vigneto, oppure in un'altra zona dove non andava bene. Faccio un paio di esempi.
La considerazione è molto complessa, nel senso che tutti i nostri vigneti, quelli storici, quelli che hanno fatto anche la storia, le DOC, le appellazioni, sono legate a tradizioni che hanno obbligato i vecchi, i nostri avi, a piantare dove si poteva, e nel posto più comodo, si coltivavano i vigneti con i
l'albero
cavalli,
di mele l'abbiamo messo lì, avevamo quello spazio, ci abbiamo messo la vite.
E quindi le pianure, le prime colline, i terreni più, i declivi meno difficili. Oggi tutta la viticoltura del futuro è aperta a scelte un po' più coraggiose, andando verso la collina, verso la montagna. Io credo che il vino di montagna, l'abbiamo detto l'altra volta, rappresenti un po' un plus per la prossima generazione. Andare a cercare la condizione per cui la vite, quella vite, perché ogni vite è un attore drammatico di diversa profondità, e deve essere adattata esattamente, deve essere perfettamente adatta a quello scenario, a quella commedia. E quindi una volta, e questo è il lavoro delicato, riuscire a capire qual è, cosa chiede quel territorio per poter dare il meglio di sé, in qualche modo, in termini di emozione.
L'ultima cosa che hai scoperto in Italia qual è?
Ma io ho fatto delle cose molto curiose, per esempio Orvieto, che è una terra umbra molto famosa per l'est-est-est, per i vini bianchi, in realtà quei terreni che sono legati a dei tuffi, a delle caratteristiche che assomigliano un po' al Midi della Francia, chiamerebbero Grenache, Syrah, o chiamiamolo Canonat, o chiamiamolo come vogliamo, però se lo vogliamo chiamare all'italiana, ma delle varietà che hanno avuto successo e però non sono figlie della tradizione di quel luogo lì, e quindi ho fatto dei tentativi molto in piccolo per capire i risultati, e ti dico la verità, i vini di che sono venuti fuori sono i più buoni della storia probabilmente di Orvieto.
Hai visto?
Proprio perché sono usciti un po' dagli schemi, ma hanno ascoltato la scientificità di quel posto lì, che un tempo non era certo il punto di partenza. Prima si facevano le cose dove si poteva.
Sì, ma però, perché non è detto che la vite che si fa in quella zona sia la più adatta, cioè la migliore vite per quella zona.
Ci sono, come nel caso degli attori drammatici, ci sono delle varietà che sono molto plastiche, si adattano a differenti condizioni, altre varietà invece che parlano molto di sé.
Certo.
Il Raboso, il Sagrantino di Montefalco sono dei vini di una durezza, di una difficoltà per la quale, se tu pianti anche questo vigneto in una situazione difficilissima, è difficile che si pieghi, che si, come si dice in termini tecnici, l'uva si mortifichi,
si
la
adatti.
Sua identità, e si adatti, bravo. È molto più facile che, ed è quella la soddisfazione, non è più emozione, riesca a, come dire, a farsi riconoscere, ma non diventa interprete di qualche cosa. Ecco che allora nelle nostre tradizioni dobbiamo riuscire a fare ordine tra quelle che sono le varietà che devono emozionarci, ecco il Sangiovese, il Nebbioli, che riescono a raccontarti le colline, l'esposizione, la distanza dal mare, il tipo di suolo, piuttosto che invece delle varietà meravigliose, uguali, ma che hanno un'identità così forte da raccontare se stessi. Cioè, vale più l'attore o vale più la commedia? E nel caso del vino questo apre proprio due scenari completamente differenti, no? Ma anche nell'approccio di fare vino. Io, se faccio un vino dove devo riconoscere la varietà, devo costruire un protocollo di lavoro che non mi faccia allontanare dallo stile di quell'uva, perché la ripetibilità di quell'obiettivo è il mio goal, è il mio risultato. Se invece sono nel terroir, e ancora una volta, molto forte, e l'uva viene in qualche modo plasmata da carattere forte dell'ambiente, gente, beh, in questo caso io devo essere così bravo a capire, a immaginare il gusto che potrei ottenere da quel posto e portare la vite a domesticarla in qualche modo, perché porti nell'uva quei caratteri che rendono quel vino poi unico e
certo.
speciale.
Diciamo questo. Che sei un consulente, ma un consulente particolare, perché le tue skill sono molto particolari, appunto, cioè non sono legate solo a questioni tecniche, ma c'è anche tutto un aspetto culturale, di sensibilità, no? Cioè,
a volte
non è facile
sono,
quello che fai.
Ahimè che non mi senta nessuno, visto che ci sono solo un milione di persone che ascoltano.
Ah, che ascoltano, certo.
Però, no, dico, però sono a volte anche un po' anticommerciale, purtroppo, perché alcune scelte, alcune avventure certo. sono interessanti, culturalmente profonde, ma non trovano ancora un pubblico perfettamente certo. preparato, quindi diventano come
sei
dire
pericoloso,
capricci.
Sei pericoloso tu, perché esatto. ci metti passione e diventi esatto. pericoloso per le...
Senti, ma invece ti è successo, e poi ti salutiamo, di dover dire sì. a qualcuno, amici miei, bellissima la vostra voglia di fare vino, ma qui non ce la si fa.
Sì, è successo anche poco tempo fa. Ci sono dei posti che chiamano e altri posti che dicono guarda che non vale la pena, piantiamo, come dice Tony, patate.
Le patate. Come nel film. Senti, prima di salutarci, visto che sì. lo chiedono un po' di ascoltatori, dai, facci scoprire un altro vino. Dici un vino che ancora non conosciamo, che lo compro subito, che voglio provarlo. Dici,
allora,
dici un vino che ci stupisce.
Dico dove è la pelle d'oca?
Sì, che non costi 30 euro, ti prego.
No, costa così tanto. Terre vulcaniche, 1000 metri di altitudine, California d'Europa, che sarebbe quindi la Sicilia, cosa vi viene in mente? L'Etna.
California d'Europa, sei fantastico.
Vabbè. La California d'Europa, l'Etna e signore e signori. Ladies and gentlemen, Nerello Mascalese, un'uva, una poesia. Veramente.
Nerello Mascalese.
Sì, un vino di un'eleganza e di una finezza, che è un po' un nostro Pinot Nero italiano.
Che buono.
È una cosa molto bella. Assaggeremo quest'anno. A proposito, come sta sto ginocchio? Siamo pronti per la bici?
Sì, non è ancora pronto. Okay. Appena pronto te ne accorgi, perché sono lì con le ruote che ti sto soltando.
E io stappo.
Però Robè, se c'è qui da, cioè io posso venire, purtroppo mi sacrifico, bevo io anche il quantitativo di Tony. Cioè,
ma se no ti porto, metto la sella dei bambini sulla mia bici, tranquillo Ross, ti porto così. Esatto. Tranquillo. Grazie Roberto Cipresso.
Amici, a prestissimo.
Ciao Ross. Ciao.
Radio 105. Proud to be different.